Prego prendere posto. Prego, silenzio al segretario per l'appello.
Ambrogio. Bressi. Comina.
Presente.
Cordasco. Delio. Ferraro. Gastaldi. Giorgis. Giubergia. Lopreiato. Mariano. Occelli. Portera. Portolese. Racca. Rimbici. Rubiolo. Quorum strutturale costituito, grazie.
In piedi per gli inni, prego. Sì, allora considerando la gravità della situazione internazionale abbiamo deciso con i capigruppo di invertire l'ordine del giorno anticipando al primo punto l'ordine del giorno appunto sulla guerra. Quindi chiedo al gruppo delle nuvole di aver pazienza, subito dopo faremo la premiazione. La parola al sindaco.
Grazie Presidente, ma questi giorni sono funestati da questa terribile guerra che si è scatenata non molto lontano da casa nostra. Ovviamente c'è grande preoccupazione in tutti i cittadini, soprattutto per le vittime innocenti, per i profughi, per i morti, per i bambini, e quindi è dovere di ognuno di noi dare il proprio contributo. Poi l'assessore agli affari sociali dirà poi qual è la scelta che l'amministrazione ha fatto per dare il suo contributo, appunto per cercare di attenuare gli effetti nefasti di questa guerra. ma questi giorni sono stati funestati per noi sevillianesi anche da un'altra terribile notizia, e cioè della morte di un caro amico del Francesco Gerbaldo, giornalista, che per anni ha seguito i lavori del Consiglio, veniva tutte le volte col suo taccuino, telefonava, si informava, scriveva, ed è stato come un fulmine a ciel sereno. La cosa ci ha colti assolutamente di sorpresa, anche perché 2 anni fa era morto suo fratello, in piena pandemia, quindi ecco. E niente, quindi sono cose tristissime. Allora io propongo una cosa, non mi sono consultato prima con i capigruppo perché mi è venuto in mente adesso, visto che quando era morto fratello la mamma aveva chiesto il permesso di poter piantare un albero in ricordo, io direi che noi come amministrazione, se siete d'accordo, di piantare un albero vicino accanto a quello del fratello, in ricordo appunto del nostro amico Francesco. Ecco, se siete d'accordo, io prenderò contatto appunto con la mamma, con la signora Donella, e poi sentiremo i nostri uffici per vedere quale essenza mettere, e poi dopo stabiliremo d'accordo con lei e con voi il giorno per poter fare questa breve cerimonia. Ecco, penso che sia il ricordo più bello che giustamente deve avere appunto una persona come lui, che tutti abbiamo conosciuto e abbiamo saputo apprezzare. Detto tutto questo, io chiederei di fare un minuto di silenzio sia per le vittime della guerra e anche in ricordo dell'amico Francesco. Alziamoci in piedi. Grazie.
A prosecuzione del minuto di silenzio, riprendiamo il consueto ordine del giorno del Consiglio Comunale con le comunicazioni. La parola al Sindaco.
Allora, abbiamo una comunicazione molto importante da fare. Come avete visto, sono in sala i rappresentanti dell'Associazione Culturale e Sociale Le Nuvole. Noi abbiamo pensato come amministrazione di dare un piccolo riconoscimento, cioè un diploma, ecco, che resti agli annali, per ringraziare questa associazione per tutto quello che fa per la nostra comunità. Qua c'è scritto, poi dopo lascio la parola all'assessore Frossasco, che è più competente di me in materia. Della città di Savigliano, l'amministrazione comunale di Savigliano si complimenta con l'associazione Le Nuvole per i numerosi successi conseguiti in campo artistico culturale e la ringrazia per l'encomiabile lavoro ed impegno speso in favore della nostra comunità. Quindi io adesso lascerei la parola al signore Frossasco, e nel frattempo, se voi passate dal corridoio e venite qua, vi diamo il diploma e facciamo le foto. Prego, assessore.
Allora sì, sono davvero molto emozionata di avere qui presenti le nuvolette con la loro tuta che è stata da poco consegnata a livello nazionale. Voglio dire che l'amministrazione è davvero tutta quella che vuole accogliere le nuvole. Ringrazio per questo anche il consigliere Delio, che mi aveva appunto anche sollecitata a fare questo atto verso le nuvole. L'associazione diciamo che ospita 25 ragazzi più o meno, che sono non soltanto di Savigliano ma anche di Fossano, anche di Poirino e di altri paesi limitrofi, e il compito di questa associazione, della presidente Isabella Berardo e del marito, è proprio quella di riuscire a colmare il tempo libero di questi ragazzi diversamente abili, ma lei lo fa con uno spirito così, così forte, così impegnato, che è riuscita ad ottenere anche dei risultati veramente importantissimi a tutti i livelli, prima regionale, poi nazionale, e adesso anche oltre il nazionale vorrebbero andare a fare addirittura i campionati in America. Quindi io ritengo che la gestione del tempo libero sia un'attività molto importante, che va ad affiancarsi ovviamente alle attività che ci sono già sul nostro territorio, che svolge il centro diurno Eta Beta, l'AJAS, che svolge la Rosa Blu. Però oltre alle attività normali di tutti i giorni, la gestione del tempo libero per questi ragazzi è un punto importante, e soprattutto poi con questi successi ancora di più. Quindi grazie a Isabella, al marito, a tutti i volontari dell'Associazione Le Nuvole. Farei un applauso.
Hai altre comunicazioni? Allora, devo fare due comunicazioni inerenti ai provvedimenti della Giunta. La prima è la prima operazione di adeguamento degli stanziamenti presunti della gestione dei residui attivi e passivi del bilancio di previsione 2022-2024 di competenza della Giunta. Poi, seconda operazione di adeguamento degli stanziamenti presunti della gestione dei residui attivi e passivi del bilancio di previsione 2022-2024 di competenza della Giunta. Queste sono le comunicazioni che devo fare al Consiglio Comunale di queste cose. Adesso la parola al Sindaco per ulteriori comunicazioni. Prima tu. Allora, prima l'assessore Lovera.
No, solo velocissimo. È null'altro che la verifica dei debiti, dei crediti, quindi quello che c'è ancora da incassare e pagare, che vengono aggiornati regolarmente, quando avere sempre un dato certo bilancio di quanto c'è ancora da incassare, quindi residui attivi, e quanto da pagare residui passivi. È solo una questione puramente ragionieristica.
Prego, Sindaco.
Allora, volevo intervenire e informare il Consiglio sulla questione dell'ospedale, perché personalmente mi dà un po' fastidio la polemica assolutamente capziosa che è stata messa in atto su un agire che mi sembra tutto sommato estremamente corretto, che io personalmente insieme con il Capigruppo abbiamo appunto assunto. Brevissimamente, allora voi ricorderete, faccio brevissimamente la storia, solo per chiarire la situazione. Ricorderete che alcuni anni fa l'allora ministro, assessore alla sanità Saitta, in accordo con l'ASL, avevano elaborato un progetto di ristrutturazione dei tre ospedali Saluto Saviano Fossano, passato alla storia con il nome di Piano Magni, no? Che prevedeva un intervento sulle strutture esistenti, eccetera. Poi cambia la giunta, avviene il nuovo assessore che è Icardi, il quale dice quel progetto lì elaborato da Magni non va bene, non costa troppo, insomma non è funzionale, eccetera, eccetera, e propone la costruzione di un nuovo ospedale. Nuovo ospedale, non nuovo ospedale di Savigliano, ma un ospedale del quadrante nord-ovest della nostra provincia, cioè Saluzzo, Savigliano, Fossano. Da costruirsi in una zona, diciamo, savigliane, okay? E poi chiede a Savigliano il posto dove farlo. Allora inizia una trattativa molto intensa con i vari sindaci dei vari comuni, e alla fine si arriva a sottoscrivere un protocollo, tutti i 56 sindaci del quadrante, e viene inviato in regione, dove si dice che ci sono due soluzioni: una è quella di intervenire sulle strutture esistenti implementando, viene usata questa parola, l'ospedale di Savigliano, tenuto conto della situazione della sanità in generale, eccetera, eccetera; la seconda ipotesi di costruire un ospedale nuovo sulla direttrice Saluzzo-Savigliano, Savigliano-Saluzzo, nella prima periferia di Savigliano. Insomma, questo è quello che è scritto. Benissimo. Detto ciò, quando la regione riceve ciò, dice a Savigliano: bene, allora adesso voi dovete indicarci dove noi dobbiamo fare questo ospedale, indicateci i luoghi o cosa. Allora, gli uffici nostri, che ringrazio profondamente per l'ottimo lavoro svolto, si mettono al lavoro, fanno gli studi, eccetera, eccetera, e alla fine elaborano tre ipotesi che vengono presentate alla conferenza di capigruppo, con dovizia di particolari dell'architetto Rabbia, che è stato quello che ha guidato, insomma, quelli che hanno lavorato a questi studi. Sono state fatte domande, richieste, eccetera. Alla fine si è concordato di mandare quegli studi lì in regione, che prevedono tre opzioni. Una è un intervento sull'ospedale attuale, come c'era scritto nel protocollo firmato dai 56 sindaci. L'altra, viene individuata un'area subito fuori dalla città, la zona più o meno dove c'è il consorzio agrario, e poi viene individuata una terza area un pochettino più in là, 700 metri, 800 metri più in là. E queste cose vengono portate in regione. Andiamo io e l'architetto Rabbia in regione, le illustriamo all'assessore, il quale dice che avrebbe fornito questi dati a quello studio di Milano, che sta appunto facendo lo studio sulla sanità della nostra provincia, quindi questi dati sarebbero intrecciati, e entro il 31 marzo avrebbe detto cosa sceglieva la regione, cosa decidevano di fare, eccetera, eccetera. Bon. Allora, questa è la situazione. Tengo a precisare che tutte le decisioni assunte sono sempre state assunte all'unanimità, no? E alcune volte io avevo proposto, ad esempio, perché dunque io sono andato dall'assessore il 25 febbraio al mattino, al pomeriggio alle 18 abbiamo convocato già i capigruppo per riferire subito su cosa era stato detto. Io in quella sede ho detto: adesso sarebbe opportuno magari informare anche gli altri sindaci, se non del 56, cosa, e invece è stato scelto di dire: no, non fare nessuna riunione, limitati a fare una lettera in cui gli spieghi cosa è stato fatto, cosa, e io ho fatto questa lettera, l'ho mandata e ve l'ho mandata per conoscenza, quindi tutti sono al corrente di questo. E detto tutto ciò, mi ha lasciato un po' così stupito la polemica innescata dai sindaci del Saluzzese su questa questione, perché penso di aver agito correttamente, nel senso che tutte le cose che sono state fatte finora sono state fatte alla luce del sole, senza nessun sotterfugio, e soprattutto, e questa è la cosa positiva, molto positiva, sono state decise appunto all'unanimità, sono state condivise sempre da tutti. Ora, mandare in regione soltanto i due studi senza quello che è riferito al nostro vecchio ospedale sarebbe stato secondo me un errore, perché comunque è un'opzione. Quando abbiamo fatto come? Sarebbe stato un errore, e quindi noi li abbiamo mandati tutti e tre. Poi è vero che ci sono per ogni studio, per ognuna di queste tre ipotesi, delle criticità e delle positività su tutti e tre. Abbiamo usato lo stesso metodo che è stato usato a Cuneo per la scelta dell'ospedale, se farlo vicino a Santa Croce o farlo a Confreria, e quindi penso sia tutto regolare. Dire, come è stato detto, che noi vogliamo l'ospedale qui a Savigliano, vicino a quello vecchio, non è vero, è sbagliato. È ovvio che i cittadini savigliani preferirebbero avere l'ospedale sotto casa, ma è nella natura delle cose quello, è chiaro. Ma se non si può fare, se ci sono problemi di carattere politico, cose eccetera, l'importante è che l'ospedale nuovo venga fatto. E questo è il punto nodale. Cioè io sono preoccupato, perché se si scatenano delle polemiche, cose che finora abbiamo sempre evitato, questa cosa non ci fa del bene. È chiaro, noi abbiamo bisogno di tenere un profilo il più basso possibile. Noi vogliamo che entro il 31 marzo partano le trattative della regione con i proprietari dei terreni, qualora si decidesse di costruirli lì, chiaro, perché, come ha detto l'assessore, c'è fretta, bisogna farlo. Lui mi ha detto che entro 5-6 anni vuole che questo ospedale venga inaugurato e noi non abbiamo tempo da perdere. Tutto lì. Quindi, così, l'invito che mi permetto di rivolgere a tutti i capigruppo è quello di continuare con quell'armonia che abbiamo avuto finora su questa vicenda. Perché abbiamo discusso, ci siamo confrontati, ma alla fine abbiamo sempre trovato una quadra e tutte le decisioni finora assunte sono state tutte assunte all'unanimità. È chiaro, continuiamo così, perché l'ospedale è troppo importante per la nostra città, per il nostro futuro, perché qua si parla dei prossimi 100 anni, 200 anni, insomma, non è che è chiaro. Ecco, tutto lì. Quindi io, ringrazio gli uffici per il lavoro fatto, ringrazio i capigruppo per il loro impegno. Come avete visto, non ho partecipato a nessuna polemica, né intendo partecipare, perché quando i saluzzesi hanno mandato loro sponte una lettera in regione senza dire niente a nessuno, lì c'era tanto di quel materiale per far polemiche, non le ho fatte e non intendo neanche farle adesso. Noi abbiamo bisogno tenere un profilo basso e che si vada avanti e che questo ospedale si faccia. Poi dopo saranno i tecnici a dire lo facciamo qui, lo facciamo lì, lo facciamo là. Ecco, mi pare che l'opzione qui presso il nostro ospedale abbia tante troppe negatività, come ci sono state spiegate appunto dall'architetto Rabbia. Vedremo, insomma. L'importante è che si vada avanti e che si riesca ad ottenere questo. Questo mi sembrava doveroso comunicarlo a tutto il Consiglio.
Questa era una comunicazione del Sindaco, quindi non ci dovrebbe essere discussione, nel senso che si è fatta a livello di capigruppo. Io non aprirei una discussione su questo fatto. Lascio che ciascuno ritenga se deve fare una comunicazione, però non innesterei una discussione su questo argomento, visto che è stato il luogo di questo argomento è la conferenza di capigruppo. Quindi se ci saranno delle evoluzioni avverranno lì.
Abbi pazienza, ma quando il sindaco dice che le decisioni sono state prese all'unanimità, in realtà noi non abbiamo mai votato ai capigruppo e le posizioni non erano uguali e quindi è stata presa a maggioranza. Io dico solo questo perché non vada sui giornali una cosa sbagliata. Cioè nel senso che ad esempio io mi sono sempre espressa come capogruppo del PD per parlare con gli altri sindaci degli altri territori, perché ritengo che sia assolutamente assurdo, è assolutamente assurdo avere un atteggiamento di questo genere quando è un ospedale di territorio, la regione ha deciso che farà un ospedale di territorio, non capisco perché noi non possiamo parlare con gli altri sindaci, come, non so, gli dichiareremo guerra tra un po', no? Perché mi sembra esagerato. Altra cosa, anche sul discorso dei luoghi deputati che noi dobbiamo indicare, perché poi è la regione che decide per l'ospedale, ad esempio noi come gruppo PD, sia in maggioranza che in ai capigruppo, avevamo inteso che l'accordo tra i sindaci, tra i 54 sindaci, fosse nel caso in cui si vengano ristrutturati gli ospedali, il nostro ospedale verrà implementato. Nel caso in cui si costruisca un ospedale nuovo, l'ospedale nuovo si farà sulla direttrice Saluzzo-Savigliano. Questo è, perché mi sembrerebbe davvero assurdo che i sindaci di Saluzzo e di Fossano ci dicano no, va bene l'ospedale in centro. E poi bisognerebbe anche essere chiari coi cittadini, perché non per tutti quell'ospedale, questo ospedale è sotto casa. Non per tutti, perché ad esempio per chi abita alla Vernetta, per chi abita in via Saluzzo, se gli si fa un ospedale dietro la Conad, per fare un esempio, è un ospedale vicino a casa. Cioè come sarà vicino a casa per i cittadini che abitano, o uguale i cittadini che abitano nella parte nord di Savigliano. Bisognerebbe dire che quello è un ospedale che interessa le acuzie, quindi se io vado a farmi ricoverare, eccetera, eccetera. Mentre noi dovremmo batterci tutti insieme per avere un ospedale di comunità lì dove oggi c'è l'ospedale, che vuol dire che i cittadini savigliani continueranno ad andare lì a fare gli esami del sangue, le analisi, gli ambulatori, e che avranno anzi altri servizi relativi alla sanità che saranno ancora più comodi. Cioè si sta facendo confusione, noi rischiamo veramente di far perdere alla nostra città l'opportunità di avere un ospedale per i prossimi anni, per il futuro. La struttura che oggi abbiamo è già inadeguata. È inadeguata soprattutto nella parte di ricovero, è inadeguata. Tra 5-6 anni lo sarà di più. Se noi perdiamo questa opportunità, rischiamo che tra 5-6 anni i nostri cittadini non avranno l'ospedale sotto casa, ce l'avranno Mondovì. Perché l'ipotesi dell'ospedale in centro che ha fatto tanto incavolare i sindaci non è previsto nell'accordo con i sindaci nel caso di nuovo ospedale, non è previsto, e sarebbe assurdo continuare a dire quello. Cioè veramente io non capisco, non dire
abbia pazienza capogruppo Bressi, non capisco, siamo qui tutti presenti, no?
Possibile che
solo la capogruppo Bressi abbia interpretato la riunione della conferenza di capigruppo su questo argomento in maniera differente rispetto a tutti gli altri capigruppo? Mi sembra una cosa molto strana. Le cose che ha detto all'inizio sono state esattamente riportate dal sindaco all'assessore regionale.
Però altrimenti appunto si porta a una discussione in cui intervengono tutti. Non è previsto. Non è prevista la discussione su questo. Il prossimo. Non c'è un ordine del giorno sull'ospedale. C'è stata una comunicazione. No, mi spiace. No. Il 23 ci sarà un altro consiglio comunale. Lei non è capogruppo, quindi non può intervenire. Vabbè, ma non è all'ordine, non c'è all'ordine. Non c'è all'ordine. All'ordine del giorno del consiglio non è previsto. Cos'è? Se facciamo così, ogni volta che uno fa una comunicazione si rimette in discussione tutto quanto. Ma infatti io non volevo darla la parola, però. Vabbè, allora diamo 5 minuti a ogni gruppo per intervenire. Il gruppo del PD è già intervenuto, chi vuole altro vuole intervenire? Prego. Non più di 5 minuti,
Anche 3, se per questo. No, io voglio intervenire in quanto chiamato in causa, perché come il sindaco mi sento, come dire, in questa vicenda, avendo avuto istituzionalmente una delega alla sanità e seguendo pari pari da un anno e mezzo questa vicenda nella conferenza dei capigruppi, qualche notizia in più potrei anche averle. Quindi io voglio prima in tutto manifestare la correttezza e la solidarietà al sindaco, perché forse in tutte queste vicende, poi quando affronteremo altri problemi, è stato di una correttezza esemplare, perché ha eseguito man mano che c'è stata la discussione nella capigruppo e abbiamo portato avanti quelle logiche che venivano discussi. Io quello che volevo dire, e quindi fatta questa premessa che mi sembrava importante anche per solidarietà nei confronti del sindaco, io ho una grande preoccupazione e la voglio esternalizzare qui, ma lo dico questa volta sì con presunzione, avendo fatto per 25 anni il segretario provinciale della sanità e avendo seguito passo passo le vicende di questa sanità provinciale, avere tutti i requisiti per poter dire una cosa. Allora a me dispiace che questa vicenda della sanità, che è un problema prioritario per tutti i cittadini, perché si parla della nostra salute, venga strumentalizzata sempre a tutti i livelli di personaggi, di sindaci, di gente che vive al di fuori dal contesto sanitario, mettersi lì a fare, come dire, quelli che ne capiscono più di altri. La sanità è un settore molto delicato per le valenze che ha sull'investimento, sui finanziamenti, sulla ricerca del territorio, delle peculiarità sanitarie, eccetera, eccetera. Quindi quello che noi abbiamo fatto, e poi è un gioco che si è misurato nella realtà savidianese, questo ospedale ha 45-50 anni di esperienza rispetto agli altri ospedali, se l'è meritato sul campo. E poi bisognerebbe conoscere, ma anche i flussi e quelli che sono i servizi che dà questo ospedale. Da dove arrivano le persone che vengono curate a Savigliano? Perché mi fa ridere quando si parla di problemi che quella zona va meglio dell'altra, perché su Saluzzo, quando oggi noi abbiamo complessivamente nelle date statistiche 50.000 passaggi all'ospedale di Savigliano e la maggior parte arriva dal saluzzese, dalla parte del fossanese e tutto il circondario, perché sul campo si è meritato la qualifica questo ospedale di Savigliano. Allora, noi abbiamo ragionato in modo, come era il buon senso di un buon padre di famiglia all'interno della capigruppo. Abbiamo offerto, perché questo è il nostro compito, noi rappresentiamo la comunità di Savigliano, ma noi che vediamo solo il nostro naso, lo vediamo in termini territoriali. E allora perché mi dovete dire nel momento in cui noi correttamente abbiamo detto all'assessore che abbiamo presentato quello che diceva il sindaco, abbiamo presentato uno studio che la regione nel programma che ha in mente di mettere, perché la competenza regionale non è del comune, sulla rete ospedaliere, lasciare a loro la parola e non a priori dire, perché nel momento in cui noi dobbiamo realizzare la casa della salute, la casa di comunità, l'ospedale dei 20 posti, quello che si sta muovendo, che ai prossimi giorni arriverà con i decreti del Ministro della Sanità, noi siamo lì che dobbiamo puntare in primis, ma l'ospedale di Acuzia nessuno ha detto che non, per assurdo che non può andare in via Saluzzo, nessuno dei capigruppo. Noi abbiamo detto, Regione, ci sono tre ipotesi che abbiamo messo sul campo, perché questa è la nostra competenza anche in base ai piani regolatori, è quello che dobbiamo attrezzare, il piano della città. Vedete voi, io non capisco dov'è questo arroccamento di dire che se la Regione ci proponesse di farlo accanto, quelle prime ipotesi, che di abolire anche il palazzetto, farlo da un'altra parte e offrire la cittadella della salute per il Savidianese e le Acuzie per tutta la popolazione del nord, di quello che noi rappresentiamo sull'ex comprensorio Saluzzo Savigliano Fossano. Dov'è lo scandalo? Se non tirare i piedi a qualche sindaco delle vallate. Ma io faccio l'amministratore del comune di Savigliano e in primis devo lottare e rendere conto ai cittadini di Savigliano di quello che è. Dopodiché, se la regione domani ci dice non è fattibile quel posto lì, ma nessuno ha detto che non si va in via Saluzzo, nessuno dei capigruppo. Quindi non capisco veramente, se non una strumentalizzazione.
La prego di concludere. E che quindi, finito, grazie. Consigliere Portolese, vuole intervenire?
Sì, vorrei intervenire perché credo di poter avere il polso della situazione, perché per 30 anni ho vissuto all'interno dell'ospedale, da una posizione privilegiata, qual è il blocco operatorio, dove potevo confrontarmi quotidianamente con 50 persone, per cui riuscivo a capire le emozioni, riuscivo a capire i suggerimenti, avevo la possibilità di capire quelle che era la volontà anche dei cittadini e dei professionisti. Ora, mi pare che ci sia una polemica davvero strumentale e la definirei capziosa. Il sindaco ha fatto una cronistoria che rispecchia esattamente quella che è la realtà. Sono stati fatti degli studi, tutti gli studi hanno una loro dignità, io l'ho detto fin dal primo momento e coerentemente continuo ad essere di quest'idea. Poi sarà la regione, se tecnicamente, se ci sono dei punti di forza e di debolezza di un sito rispetto all'altro, sarà anche la regione con i tecnici, ma i tecnici, no? che diranno questo sito va bene perché ha queste caratteristiche, oppure non va bene. L'implementazione non è il piano Magni, quella è l'implementazione. C'è uno studio su quell'area che prevede una costruzione ex novo, anche dei blocchi costruiti ex novo, quindi non è la ristrutturazione dell'esistente. E poi ci sono gli altri studi nella prima periferia, adesso se ne è aggiunto un altro perché tecnicamente magari ha dei vantaggi nei punti di forza, con i bollini verdi che abbiamo visto tutti e l'abbiamo approvato. Quindi, perché anche un ospedale nuovo ha delle caratteristiche, ha un impatto idrogeologico, antisismico, ha un impatto acustico, ci sono tantissime variabili, quindi saranno i tecnici, sulla base dello studio che è stato fatto in maniera meritoria, devo dire, dai nostri uffici tecnici, che diranno, lo sottoporranno ai loro tecnici, lo sottoporranno a chi vorranno loro, al Politecnico di Torino, come è stato fatto in altre sedi, e ci diranno che le caratteristiche degli studi proposti vanno bene in quest'area piuttosto che nell'altra. Quindi mi limito a dire questo per il momento. Grazie.
Ha chiesto di parlare il consigliere Delio, prego.
Eccolo lì. Grazie. Sì, io chiaramente mi accodo a quanto detto dal consigliere Rocco e dal consigliere Portolese. Anche io non ricordo di nessun capogruppo che era dissentito, almeno su quello che il sindaco ci aveva proposto nelle nostre riunioni. Lo stesso quando mi ha sostituito il consigliere Occelli, così mi ha riferito, e quindi non capisco questa lamentela, che poteva essere sicuramente fatta nel momento giusto e nel luogo giusto. Anch'io qualche mese fa, quando i giornali ci interrogarono su questo come gruppo, dissi che ero favorevole al fatto che l'ospedale fosse fatto lì dov'è e fosse ampliato lì dov'era, perché chiaramente era più semplice per tutti, era più semplice per tutti riuscire ad avere di nuovo l'ospedale lì dov'era, ma se non ricordo male, non voglio andare a metri cubi, metri quadrati, non voglio andare sulle misure, ma mi sembra che l'ospedale che deve sorgere, sorgerà, speriamo presto, ha una metratura molto più importante di quella che in quella zona noi avremmo potuto dare, se non sbaglio. Adesso ricordo 64.000 piuttosto che non me lo ricordo. Comunque quasi il doppio, comunque molto, molto superiore. Quindi sarebbe stato improbabile. E ricordo benissimo invece, anche perché qui ho gli appunti di quel giorno lì, dove parlammo appunto della Casa della Salute, che poi casa di comunità, come verrà chiamata, e ricordo che il sindaco disse ancora che ci sarà 1.400.000 euro di spesa, e se non basterà, se non sono sufficienti quelle che arriveranno, il comune metterà il resto con un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti. Ne fanno, insomma, ho preso degli appunti, quindi tutto quello che abbiamo detto è sempre stato questo. Detto questo, credo che è una polemica inutile, che l'ospedale serva a tutti, e speriamo che la Casa della Comunità, e soprattutto inizialmente, faccia servizi, come diceva la consigliera Bressi, sicuramente tutti quei servizi ci saranno e l'ospedale nuovo possa servire a tutti. Grazie.
Sono altri interventi? Prego, consigliere Portera.
Esco un po' dalla polemica, perché ne ho capito poco l'origine. In realtà non so se mi sia sfuggito qualcosa, però posso confermare che ho condiviso, come tutti, la lettera che era stata scritta congiuntamente dai 53 sindaci a seguito di una serie di, anche molto faticosa, di incontri a tutti i livelli. Se secondo me si era arrivati a un punto condiviso molto interessante, e credo che quello che sia avvenuto recentemente con la presentazione del progetto sia esattamente l'attuazione da parte del Comune di Savigliano, da una parte, di quella che era la lettera dei sindaci, dall'altro lato di quella che è stata la richiesta che è pervenuta dalla Regione in merito alla indicazione propria dei possibili spazi e dei pro e contro che venivano individuati dalla nostra amministrazione o comunque dalle nostre strutture. E quindi in realtà io ritengo che sia stata conforme a quello che abbiamo deciso tutti congiuntamente. Dopodiché, tra l'altro, prevede sia l'attuazione dell'ipotesi A sia due possibili attuazioni dell'ipotesi B. A questo punto, ovviamente, è la Regione che deve fare le sue scelte, e il fatto che la decisione fosse da prendere da parte del Comune di Savigliano, e che comunque il territorio è quello del Comune di Savigliano, l'importante era che fosse rispettata la lettera dei sindaci. Condiviso anche la comunicazione che è stata fatta da parte del sindaco, nulla toglie che qualche altro sindaco può legittimamente chiedere di incontrare o il nostro sindaco o chi ritiene per ulteriori chiarimenti, o chiedere la convocazione dell'assemblea ristretta o dell'assemblea più ampia.
Prego, consigliere Rubiolo.
Sì, io mi limito a dire che nella conferenza dei capigruppo tutti i capigruppo sono rappresentati. Mi sembra che non ci sia stata da parte di nessuno, anzi, Dopo l'ultima conferenza di capigruppo, prima dell'incontro citato dal sindaco in regione, era stata richiesta, come dire, una certa quale riservatezza in attesa dell'incontro dove dovevano essere presentate le ipotesi che il comune di Savigliano metteva sul campo. Perché comunque sia, anche nella lettera dei sindaci, a cui molti hanno fatto riferimento, è indicato che, diciamo, il suggerimento dei siti possibili sul territorio di Savigliano deve essere fatto dal comune di Savigliano. Ora, il sindaco, nell'ultima parte, ci sono state discussioni durante questo percorso, ma nell'ultima parte di questo percorso si è attenuto fedelmente a quello che è stato espresso dalla conferenza dei capigruppo. Nulla ha aggiunto e nulla ha tolto. Anch'io però in questa occasione voglio fare i complimenti soprattutto all'architetto Rabbia, responsabile dell'ufficio urbanistica, perché per addivenire a, diciamo, alla presentazione di questi siti nell'incontro della regione ci ha lavorato parecchio, sicuramente non da solo ma in collaborazione con altri, e quindi io direi che la polemica è aperta e chiusa. Cioè non sono nessuno, fa dei torti a nessuno, che l'ospedale sia di territorio è un conto, ma che il comune di Savigliano sia quello che deve individuare o deve proporre i siti dove realizzarlo alla regione è uguale e palese. Grazie.
Bene, concludiamo questo argomento che era importante, però io ho lasciato la discussione perché lo ritengo anch'io un argomento estremamente importante, quello della costruzione di un ospedale nuovo. Quindi va bene. Però prego. Concesse. Ribadisco che la sede ufficiale di queste discussioni continua a essere la conferenza di capigruppo, come promesso dal sindaco più volte. Prego, signor sindaco, altre comunicazioni?
Allora, avete visto che sul vostro tavolo è stato collocato il volume edito dall'editrice dell'artistica di Savigliano sulle bellezze artistiche e storiche di Savigliano. La conferenza di capigruppo unanimemente aveva deciso di acquistarne come comune un certo numero, cosa che è stata regolarmente fatta. Questo volume verrà presentato sabato 26 di marzo al Teatro Milanollo alle ore 17:30 e ovviamente siete tutti invitati, poi arriverà poi l'invito ufficiale o cosa, però volevo solo dirvelo per così potete cominciare a prendere nota. L'altra cosa che volevo dirvi la sapete già, il 23 di marzo alle ore 18 ci sarà il Consiglio Comunale con al momento una sola delibera, e cioè dovremo approvare la convenzione tra il Comune di Savigliano e l'Università di Torino per la ristrutturazione del San Domenico che dovrebbe venire trasformato in locali da adibire appunto all'università previa concessione da parte del comune incomodato di questo immobile. Mi pare che la commissione sia già stata convocata dal presidente consigliere Rubiolo e quindi ci sarà questo consiglio qua. Ultimissima cosa e poi mi taccio, io volevo approfittarne per fare le congratulazioni al nostro segretario comunale, dottor Carmelo Bacchetta, il quale ha superato un difficilissimo e molto impegnativo esame ed è progredito nella scalata da consigliere comunale. No, è passato di grado superiore e quindi potrà essere, ecco, io difatti speravo che non passasse questo concorso perché così almeno restava sempre qua, perché adesso teoricamente potrebbe aspirare ad andare in comuni più grandi, se non addirittura altri, ma io spero e mi auguro che continui a restare perché il suo lavoro svolto finora è stato un lavoro estremamente prezioso e lo ringraziamo tutti. Grazie dottor Bacchetta, che tra l'altro è così bravo perché ha avuto dei bravi insegnanti nella sua vita. Bon.
Bon. In riferimento al libro, oggi sulla Repubblica c'era una pagina intera sulla parte di Torino che riguardava la presentazione di questo libro. E quindi speriamo che abbia anche un soprattutto in considerazione dei 50 anni dell'artistica, però che abbia anche un seguito come sviluppo di Savigliano nel senso turistico. Bene, c'è il consigliere Portera che ha chiesto di fare una comunicazione, prego.
Grazie. Informo il Presidente, l'amministrazione e i colleghi consiglieri che nei prossimi giorni rassegnerò le mie dimissioni da consigliere comunale. Senti. Ciò in quanto un impegno già pubblicamente assunto, coinvolgente anche altre persone, proiettato verso il futuro in una prospettiva diversa da quella attuale, con un perimetro anche più esteso, mi suggeriscono, come già ho detto metaforicamente in altra sede, di scendere da un Frecciarossa per salire su un treno locale, sul quale dovrò concentrare le mie attenzioni nelle prossime settimane, sempre con la buona intenzione di essere in qualche modo utile alla città. Nel contempo sento il dovere di garantire e consentire che il gruppo consiliare di cui faccio parte possa continuare a giovarsi di due rappresentanti pienamente operativi, in conformità con il risultato elettorale ottenuto dalla lista nelle ultime elezioni comunali. Tengo a ringraziare la mia compagna di banco, consigliera Claudia Giorgis, che sicuramente porterà avanti in modo eccellente con chi subentrerà l'attività finora svolta insieme. Ringrazio il Presidente, ringrazio il Sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri di opposizione e di maggioranza per quanto di buono siamo riusciti a fare insieme. Ringrazio infine il segretario comunale e i dipendenti del Comune per la disponibilità e la collaborazione e ovviamente tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia. È stato un onore per me rappresentarli in questa sede.
Prendiamo atto di questa decisione, ricordo al consigliere Portera di formalizzare ufficialmente la decisione al protocollo, possibilmente soltanto nella settimana precedente il consiglio del 23, per dare possibilità della surroga. Ci sono 10 giorni di tempo da quando lei presenta le dimissioni perché noi facciamo la surroga del suo successore, quindi per non fare un consiglio apposta solo per quello, visto che c'è già convocato un consiglio il 23, se lei dà le dimissioni ufficialmente la settimana precedente, è un'agevolazione per il Comune. Prego, consigliera Giorgis.
Grazie. Allora, volevo semplicemente dire due parole, perché in qualche modo sono naturalmente in questa dichiarazione coinvolta e voglio anche specificare che naturalmente questa dichiarazione non mi giunge inaspettata. Abbiamo sempre lavorato insieme, io e Antonello, in questi 5 anni e soprattutto abbiamo sempre condiviso ogni cosa e a maggior ragione questa decisione. Quindi specifico che non mi sento assolutamente abbandonata, stiamo semplicemente, per usare sempre una metafora un po' come l'ha usata lui, percorrendo binari, diciamo in questo momento saranno binari paralleli e ci porteranno verso comunque un medesimo e condiviso obiettivo. Però a parte diciamo questo, mi premeva in questa occasione, visto che a questo punto sarà il nostro ultimo consiglio comunale insieme dopo un percorso di 5 anni e poi alla fine sarà anche per me, no? Giungerà come per tutti, insomma giungerà alla fine di questa esperienza politica, quindi volevo comunque approfittare per ringraziare il mio capogruppo, ma in modo particolare in questo momento ringrazio l'amico Antonello perché con lui io e lui ci conosciamo comunque da 40 anni, quindi, anzi di più di 40 anni, non dico quanti, e quindi sono veramente, è stato un percorso anche a livello di amicizia molto, molto lungo che continuerà. E poi voglio ringraziare il mio capogruppo perché comunque in questi 5 anni di consigliatura insieme mi ha veramente supportata, perché per me questa è stata comunque la mia prima avventura politica e direi anche che mi ha supportata notevolmente. In ogni modo, se posso riassumere questi anni, le parole chiave di questo nostro percorso insieme sono comunque state la condivisione, perché e questa ne è un'ulteriore riprova, abbiamo condiviso sempre tutto, il rispetto reciproco che penso che sia indiscusso e soprattutto abbiamo sempre avuto degli obiettivi comuni che continuiamo comunque ad averlo e nel rispetto fino all'ultimo del mandato che ci è stato dato e conferito dai nostri elettori. Posso ancora dire che non abbiamo avuto mai screzi, al massimo possiamo avere diciamo avuto dei punti di vista diversi, però io credo che se ognuno valuta le cose con la propria prospettiva, al massimo ci può essere qualcosa di positivo, un valore aggiunto. In più io e lui, diciamo, essendo diversi di genere, uomo, donna, abbiamo sempre avuto anche una sensibilità, ognuno la propria sensibilità, e credo veramente che questo abbia fatto anche la differenza nel nostro percorso e impegno politico. In ultimo, visto che con questa sua dichiarazione penso che in qualche modo abbia sdoganato anche a livello di consiglio comunale quello che sarà poi il discorso che verrà delle elezioni politiche, delle varie candidature, e quindi io vorrei augurare ad Antonello, ma veramente poi a tutti i candidati, chi si candiderà sindaco, chi l'ha già espresso, chi lo esprimerà e poi anche a chi si candiderà nelle liste, veramente buona fortuna e buon lavoro. E una cosa mi auguro, ecco, che la campagna elettorale, quella che verrà, sia veramente una campagna elettorale garbata, soprattutto nei modi e nei toni, perché ne abbiamo tanto bisogno e credo che anche in questo Antonello abbia dato abbia dato anche in questo caso si sia dimostrato, ecco, una persona che garbata diciamo che le sue dimissioni non erano così necessarie, perché non c'è scritto insomma che si debba comunque dimettere, ma l'ha voluto fare per rispetto e coerenza, penso soprattutto con se stesso e anche rispetto verso gli altri, e proprio per questo io ancora di più lo apprezzo e rispetto assolutamente la sua decisione. Grazie.
Chiede la parola per una comunicazione il consigliere Ferraro, prego.
Sarò breve. No, io volevo fare una riflessione veloce ai consiglieri, una mia comunicazione e poi una piccola riflessione nei confronti del sindaco. Per quanto riguarda la riflessione al consiglio, credo che questo consiglio di questa sera sia lo spartiacque tra quello che è successo fino ad oggi in questa tornata di amministrazione e quello che da stasera sarà diverso, perché se oggi per ipotesi dovessimo verificare nel dibattito che si sta creando, ma per le questioni che informalmente o che girano sui giornali o sulla città, io credo che se dovessimo votare stasera una mozione di sfiducia alla Giunta, credo che sarebbe negativo, perché credo che la maggioranza di oggi, politicamente parlando naturalmente, potrebbe essere 4 più il sindaco, e quindi credo che stasera andremo tutti a casa. Io questa è una riflessione. Dopodiché aggiungo, proprio perché siamo tutti responsabili, abbiamo condiviso un passaggio importante in questi 4 anni e mezzo, e con tutta la dialettica che c'è stata, io credo che oggi nessuno si può permettere il lusso di, come dire, troncare questa sera. Io credo che ormai l'impegno collettivo della città è di portare a termine questa legislatura con la correttezza che ci ha animato e quindi contribuendo tutti a vario modo che questa cosa vada in porto, ma che credo questi sono un po' gli elementi che sono striscianti nel dibattito, l'abbiamo visto anche stasera, ma credo che questa riflessione va fatta per correttezza nei confronti dei cittadini di Savigliano. La comunicazione è che proprio in coerenza con questo, e quindi io non sto qui stasera perché è una semplice comunicazione ad argomentare politicamente quali saranno le mie scelte, ma credo che proprio perché non faccio più parte di questa, quello che è stata l'esperienza di questi 4 anni e mezzo, e che sia proprio corretto e giusto non aspettare quello che abbiamo letto sui giornali a titolo di quello che erano i giornalisti che ci richiamavano su, ma oggi proprio che la scelta di campo è stata fatta, io devo comunicare al Consiglio che proprio per un problema di coerenza e anche morale nei confronti del mio gruppo, anch'io darò le dimissioni da capogruppo, perché è una questione anche di stile secondo me, per cui rimarrò all'interno del gruppo, garantirò il gruppo fino alla fine dell'ultimo giorno che il sindaco amministra, nella dialettica che ho sempre portato avanti, quindi credo che questa sia la comunicazione. La riflessione che voglio fare a Giulio è questa: io conosco Giulio da 45 anni, eravamo 2 gagnetti quasi, no? E siamo della leva, e quindi voglio dire, abbiamo condiviso, anche se in modo parallelo, non di un'amicizia profonda, ma comunque di un'amicizia per cui le strade sono state quasi comuni, per il fatto che abbiamo condiviso i movimenti studenteschi quando avevamo 18 anni, quando io ero arrivato a Savigliano, tutto il percorso nel Partito Comunista, una parte nel sindacato, e questo periodo di prima concusso, poi che lui è presidente, adesso con la gestione sua di sindaco, e che credo che rispetto all'amicizia non deve cambiare niente. Io credo che, e questo lo farò poi più avanti, quando ci sarà il confronto sui contenuti, sia programmatici o quelli che sono state le mie esperienze, io credo che abbia, non ho mai fatto delle polemiche strumentali. Quando io ho fatto quando ho discusso, e sono stato sempre, questo devo dirlo, minoranza nella maggioranza, perché avevo sempre un'alternativa al problema, e poi avremo tempo di discutere più avanti rispetto a tanti provvedimenti che mi sono sentito anche un po' come esperienza che venivo da quel mondo di sinistra tradito, perché quando si sono attuate delle politiche che non avevano niente a che vedere con la sinistra, come i massimi ribassi che poi il costo del lavoro pagavano i lavoratori, o quando gli appalti, le esternalizzazioni di funzioni pubbliche, o i provvedimenti presi senza un confronto preventivo, o l'isolamento della città rispetto al contesto, no, ma ho detto che non dovevo dirlo, chiedo scusa, e finisco lì. Quindi io spero che al netto della dialettica politica con Giulio, credo che l'amicizia, a prescindere che saremo di schieramenti diversi, spero che, conoscendo Giulio con tutti i difetti che ha, credo che almeno su questo versante sarà, generoso nei miei confronti. Grazie.
Invito i due gruppi che cambieranno il capogruppo a comunicare oltre le dimissioni anche il nome del nuovo capogruppo per le convocazioni adeguate. C'è una comunicazione della consigliera Bressi.
Sì, dico subito che non mi dimetto, No, volevo stemperare un po' il clima e dire che domani, ricordare che domani è l'8 marzo e quindi sottolineare per l'ultima volta in questa consigliatura, almeno da parte mia, questa data così significativa per il cammino delle donne verso l'emancipazione. Quest'anno la consulta ha, come sempre, preparato degli eventi e avete nella cartellina trovate il volantino con tutte le iniziative, e invito tutti veramente a partecipare, perché sono delle iniziative, degli eventi comunali e dovremmo tutti esserne orgogliosi. Questo 8 marzo però noi ci sentiamo di dire che siamo a fianco delle donne ucraine, perché veramente le donne e i bambini sono in ogni conflitto, in ogni epoca, in ogni latitudine, le principali vittime della guerra. L'abbiamo visto in Kosovo, l'abbiamo visto in Ruanda, l'abbiamo visto in Afghanistan, abbiamo potuto vedere come queste donne siano spesso bottino di guerra, stuprate, rese schiave. Kiev dista 1900 chilometri da casa nostra e quindi è davvero vicina questa guerra, davvero vicina. E noi tutti i giorni, al di là dei vari delle grandi strategie, ci chiediamo come riescano queste persone a continuare a vivere questa quotidianità. Sono donne che hanno i nostri stessi panni, fanno gli stessi sacrifici, e ci chiediamo come fanno, cosa avranno detto le maestre ai bambini per convincerli a giocare sotto terra, come possono continuare a dormire in una metropolitana, quanti bagni ci sono a Kiev. Ecco, è la quotidianità che ci inquieta. Siamo veramente contenti che il nostro comune sia solidale verso questa popolazione e verso le vittime di questo conflitto, che non ha nessuna motivazione di esistere. Quindi ribadisco, l'8 marzo quest'anno sarà a fianco delle donne ucraine, perché la loro dignità è la nostra dignità, la loro libertà è la nostra libertà, e siamo sotto lo stesso cielo d'Europa. Ecco, questo è un messaggio che volevo lasciare al Consiglio Comunale per ricordare questo 8 marzo che domani ancora una volta accadrà.
Bene, concludiamo le comunicazioni, che sono state intense e non brevi. Andiamo alle interrogazioni. La prima riguarda il merito alle nuove telecamere di sorveglianza, firmata dal consigliere Maurizio De Lio, cui aderisce anche il consigliere Occelli. Prego, consigliere De Lio.
Devo un'ora e mezza buona. No, vabbè. Sì, questo ci teniamo a dire appunto che è fatto come gruppo consigliare, quindi sia il sottoscritto che il consigliere Occelli. Questo discorso qua è un discorso che avevamo già avviato in altre legislature e che abbiamo avviato anche in questa, chiedendo appunto di mettere a bilancio, ne parlavamo con l'assessore Rovera, appunto alcuni fondi per l'installazione di nuove telecamere in punti della città un pochino delicati, no? Come possono essere l'entrata e l'uscita dalla città, piuttosto che punti sensibili come le scuole, senza dire di nuovo che abbiamo visto in questo periodo quanto di nuovo purtroppo le scuole nostre sono state attaccate da questi ladri. Sono anche convinto che le nostre arme dei carabinieri, i nostri vigili urbani hanno compiti molto più importanti, quindi su reati molto più importanti, e probabilmente gli uomini a disposizione non sono tutti quelli che vorrebbero, e quindi mi chiedo se soprattutto nelle nostre scuole, quindi quelle che attendono al comune, quelle elementari, diciamo i circoli comunali, medie, si possono installare alcuni intanto sistemi di allarme, e se ci sono magari un pochino più importanti. La mia scuola, che è l'Istituto Superiore Arimondieu, che fa capo alla provincia, si sta adeguando, sta cercando proprio di, anche perché in passato ho avuto, anche lì c'è stato un grosso furto di computer, quindi stiamo attrezzando per poter mettere almeno nella parte bassa un sistema di allarme. E quindi chiedo se al sindaco della Sorolovera se è stato preventivato appunto questo acquisto di telecamere per eventualmente poi sistemarle nelle zone più diciamo a rischio di Savigliano. Grazie.
Risponde l'assessore Lovera, prego.
Okay. Okay.
Rispondo iniziando a ricordare quanto già precedentemente dichiarato in questa sede in occasione dei precedenti consigli comunali. L'installazione di telecamera si fa a fronte di un progetto complessivo e non di singoli eventi. Ricordo che ho già illustrato sinteticamente il progetto Smart City, che è in fase di sviluppo, il quale prevede non solo l'installazione di telecamere di contesto, oggetto di questa interrogazione, ma l'installazione di pali, virgolette, intelligenti, che possono erogare servizi ai cittadini. Cito ad esempio tramite collegamento all'ARPA per segnalare i giorni di vieto di circolazione delle auto fino a Euro 5, oppure avviso meteo, oppure ricariche degli smartphone e soprattutto l'installazione di diversi tipi di telecamere a seconda dell'utilizzo che si ritiene più utile, riconoscimento facciale, lettura della targa, di contesto e anche in grado di gestire aree pedonali, urbane e ZTL. Una volta terminato questo progetto e ottenuto l'autorizzazione della prefettura, che dovrà essere collegata ed avere accesso ai dati, potremo anche partecipare ai bandi sulla digitalizzazione delle città, con buone probabilità di essere ammessi ai finanziamenti, a differenza dei bandi per la solo videosorveglianza, che ci vedrà sempre ottenere punteggi bassi, in quanto basati su indici che ci penalizzano. Relativamente alle scuole di appartenenza comunale, gli uffici stanno e hanno già richiesto, perché qui l'ho scritto già qualche giorno fa, preventivi per l'installazione di sistemi di allarme. Aggiungo, per competenza e informazione, anche se non fa parte dell'interrogazione, che è stato richiesto anche un preventivo per l'installazione di telecamere nel sottopasso di Borgo Marene, ma in prima battuta il fornitore, contro il suo stesso interesse, ci ha sconsigliato l'installazione, in quanto il basso soffitto agevola il vandalismo contro le telecamere stesse. Siamo comunque in attesa del preventivo.
Ecco il diritto di replica.
Grazie, sì. Intanto ringrazio il Sessore Lavera che ha ricordato del progetto e spero che chiaramente la prossima amministrazione si ricordi e ricominci da dove l'assessore ha lasciato. Per quanto riguarda le scuole sono molto, molto contento, anche perché noi mandiamo i nostri ragazzi tra l'altro in quelle scuole, e comunque avere dei sistemi di allarme all'ingresso, anche perché non sempre purtroppo diciamo, il personale addetto è sempre alla porta piuttosto che sempre attento a chi entra e chi esce dalla scuola, potrebbe essere anche un deterrente per il giorno oltre che per la notte. E per quanto riguarda il sottopasso lo immaginavo, perché anche se è una parte dell'interrogazione immagino che è un problema che non si può risolvere, perché da sotto si possa rompere, eventualmente magari qualcosa all'uscita potrebbe magari dare una mano. Grazie.
La parola sempre a lei, consigliere Delio, per la seconda interrogazione in merito al caro energia. Prego.
Sì, è un po' scontata, però credo che sia un momento di discuterne, perché senza fare troppa dietrologia, come tutti sappiamo, è un momento veramente difficile con l'energia, quindi il caro bollette, la benzina, eccetera, eccetera, eccetera. Salvato il fatto che ritengo opportuno che la nostra torre civica sia illuminata in alcuni momenti essenziali dell'anno, come potrebbe essere domani, credo, per la festa della donna, piuttosto che in altri momenti di conflitti, eccetera, eccetera, mi viene così da pensare se questa amministrazione ha già iniziato a pensare a come risolvere in parte il problema dei pagamenti delle bollette comunali in tutte le sue, negli uffici, piuttosto che negli edifici comunali, piuttosto che in alcune parti della città molto illuminate. Questo chiaramente senza togliere la luce nei punti essenziali della città, se no poi andiamo a vedere che ci sono dei furti, dei reati e non c'è la luce, no. Però volevo sapere se è già stata presa già un'iniziativa per poter ridurre le uscite delle automobili, piuttosto che i viaggi della navetta, che purtroppo a volte sono vuoti, ma questo è una cosa che bisogna poi rivedere magari negli orari, piuttosto che di alcuni monumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che sia il momento che anche il Comune, che probabilmente ne avrà un esborso molto importante da questi cari bolletta, possa pensarci. Grazie.
Risponde sempre l'assessore Lovera, prego.
No. In effetti nell'interrogazione si chiedeva anche se nel bilancio è stata prevista un'apposita voce per gli aumenti, cosa che non hai ricordato a voce. Allora, Gli aumenti del costi dell'utenza luce e gas decisi da ARERA al momento sono relativi al primo trimestre 2022. In fase di redazione bilancio previsionale abbiamo tenuto conto dei ricari previsti in base alle informazioni in possesso alla data, delle misure del contenimento che il Governo intende mettere in atto, riduzione di oneri di sistema e riduzione aliquota IVA, stabilito come base di calcolo l'ultimo anno standard, ovvero il 2019, e pertanto stanziati nel bilancio previsionale circa 350.000 euro in più rispetto a quello standard, e questo è già stato comunicato durante la fase, durante la presentazione del bilancio stesso. Inoltre siamo in attesa di conoscere decisioni che la conferenza Stato-Città andrà ad assumere relativamente alla suddivisione di un fondo statale di 205 milioni, stanziato per alzare il ristoro di maggiori costi agli enti, nonché dell'ipotizzata deroga all'utilizzo dell'avanzo di bilancio a copertura di maggiori costi. Traduco, ci sono 205 milioni stanziati, però non si è ancora riunita la conferenza Stato-Città e quindi non sappiamo come verranno suddivisi. Poi c'è un'ipotesi che, se confermata, agevolerà di molti comuni di poter utilizzare l'avanzo di bilancio anche per far fronte a queste spese e non solo per investimenti, come investimento detti fuori bilancio, come attualmente. Questo riuscirebbe a dare una mano ai comuni. È comunque evidente che nel corso dell'esercizio si dovrà intervenire con opportune variazioni di bilancio, non appena saputo questo, sia in entrata al ricevimento del fondo, sia in spese in base ai consumi, all'andamento delle tariffe, alle condizioni climatiche e agli utilizzi di vari uffici, edifici di proprietà comunale. Quindi con i 350.000 euro non arriviamo a fine anno di sicuro. Poi non siamo in grado in questo momento qui, visto che ci mancano delle informazioni, riuscire a sapere quanto dobbiamo ancora stanziare e se saranno spese correnti o utilizzo di avanzi di bilancio. Spero che prima del bilancio consuntivo, quindi di fine aprile, di avere queste informazioni in modo da essere ancora in grado di procedere seguendo i crismi della legge. Relativamente all'illuminazione dei monumenti e edifici comunali, ricordo che Torre Civica e Facciata Milanollo, che sono le due illuminazioni più importanti, utilizzano i LED, quindi un consumo non dico zero ma tendente a zero. Arco di Piazza Santa Rosa, facciata Muratori Cravetta, monumento Raimondi e Schiaparelli sono illuminati con faretti di bassa potenza, chiamiamolo illuminazione di cortesia, e limitato consumo. Relativamente alla proposta di diminuire l'illuminazione in questo momento non è stata presa in considerazione, in quanto avrebbe da un lato un irrilevante impatto economico, siamo sotto i 1.000 euro, ma dall'altra un forte impatto psicologico. Non escludo comunque che la proposta venga ripresa in considerazione quando sono definiti sia gli interventi dello Stato sia l'andamento dei costi. Infine, la riduzione delle costi della navetta City Bus, essendo i costi a carico della Regione, questa riduzione non avrebbe alcun impatto sul bilancio del Comune. Non siamo noi a decidere questa parte qui. Quindi, ripeto, al momento non intendiamo, non abbiamo pensato di spegnere l'illuminazione. Non escludo che, se ancora dovesse peggiorare, di ragionarle, ma forse sarebbe anche meglio parlare in conferenza di capigruppo o quant'altro, perché l'impatto psicologico sarebbe molto pesante. Sul resto, non appena avremo informazioni dallo Stato dei ristori e della possibilità di utilizzare l'avanzo di bilancio, prenderemo le iniziative che saranno necessarie per arrivare a fine anno, ovviamente con riscaldamento acceso nelle scuole, negli uffici scolastici e quant'altro.
Prego, consigliere De Lion.
Bene, ringrazio ancora l'assessore Lovera. Ero sicuro e sono contento che chiaramente questa amministrazione prenda molto seriamente questo problema, perché ne avremo, penso, per parecchio tempo, e quindi ridurre i costi comunali potrebbero, insomma, essere poi delle risorse per altre situazioni e altre attività. Grazie.